Cari ascoltatori, sono Mauro Adragna e nel mio podcast potrete seguire alcune riflessioni psicospirituali e tante predicazioni nate dalla scoperta della meravigliosa grazia di Dio e del suo infinito amore. Dio vi benedica. Questa mattina ero indeciso su quello che meditare, su quello che trasmettere, trasferire. Poi è come se fosse venuto forte nel mio cuore proprio la sensazione del cuore di Dio che empatizza, che simpatizza. Ricordate come dice la scrittura che Gesù simpatizzava, era capace di simpatizzare perché essendo stato uomo, essendo stato tentato, essendo stato lui stesso proprio a vivere situazioni di dolore fisico, di dolore mentale, di dolore di ogni genere, è capace di venire in aiuto, è capace di comprenderci, è capace di ascoltare il dolore. E se per un momento ci potessimo trasferire nel cuore di Dio, in questo momento sentiremmo una sofferenza tremenda, un dolore immenso. Qualche volta mi è successo nel corso della mia vita spirituale di avvicinarmi un po' di più e mamma mia, diciamo, è come se si rischia di rimanere schiacciati perché si percepisce sì da un certo punto di vista il senso della gioia perché Dio è estrema gioia, ma Dio nello stesso tempo avendo comunione, avendo il cuore, avendo veramente questa empatia, questa solidarietà con tutto quello che il male sta determinando sulla terra, su tutto quello che sta distruggendo questa sua creatura, l'uomo, immaginata veramente in una maniera del tutto diversa, immaginata per vivere nella pace, nella comunione, e distrutta dal clima, distrutta da tutti i fattori che lo stesso uomo sta costruendo, è qualcosa che nel cuore di Dio genera un dolore tremendo, un dolore assurdo. E se noi veramente entriamo in comunione ogni tanto più vicino a Dio, sentiamo questo peso tremendo, questo dolore, questo pianto di Dio che realmente è legato al suo desiderio di bene per ogni persona. Ma io questa mattina ho fatto questo anticipo, ma quello su cui desideravo parlare un attimo, quello su cui desideravo vedere un attimo di mettere una lente d'ingrandimento, è il dolore che c'è nella vita dell'uomo. L'urlo di dolore, c'è un pittore, fatto un quadro, l'urlo di Munch, non so, non lo pronuncio bene, ma che esprime un pochino veramente quella sensazione di solitudine, di dolore, di angoscia, che è presente in ogni essere umano. E non solo, ma a parte questa sensazione, a parte questo dolore, a parte questa sensazione di solitudine, di paura che sta crescendo esponenzialmente, come purtroppo spesso dico, viene usata per manipolarci, viene usata per dominare, viene usata realmente come uno strumento del male. Quello che viene fuori in questa paura è un altro urlo forte, grande, che esprime una espressione che dice perché, perché Signore, perché stiamo soffrendo, perché sto soffrendo, perché sto male, perché le cose vanno così, perché non riesco ad arrivare a fine mese, perché, 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 urla, domande fortissime che escono fuori in tante persone, perché, perché succede questo, perché succede quell'altro. E Dio non è insensibile a questi perché che tu, che io, che tanti stanno gridando in un mondo che non è dominato da Dio. Forse io dico, non ve ne siete accorti, non è Dio che sta regnando, non è Dio che produce la malattia, non è Dio che ha prodotto la morte nell'uomo. La morte fisica è stata una conseguenza di una morte spirituale, di un libero arbitrio, di una scelta in cui l'uomo è caduto nella realtà fisica con tutte le leggi che poi lui ha stravolto e quindi ha peggiorato ancora la situazione. Ma questo perché che tante volte soffochiamo dentro e alcuni magari non ci pensano più e tirano avanti così senza porsi nessuna domanda, senza farsi nessun interrogativo. Ma le persone sensibili, le persone più sincere sono quelle che soffrono di più. Perché? Perché non si rendono conto, perché hanno bisogno di risposte e tante volte queste risposte non vengono e queste risposte lasciano questo dolore grande. Perché, Signore, stiamo soffrendo? Perché, Signore? E Dio in qualche modo vuole rispondere a questo urlo di dolore, a questo urlo di solitudine, a questo urlo di paura che è più o meno forte nella nostra vita. Perché è venuta questa malattia a mia figlia? Perché è venuta questa situazione? Perché mio figlio si sta separando? Perché? Perché il male? Perché ci stanno ingannando? Perché realmente la società in cui siamo, anziché aiutarci, ci sta penalizzando? Perché le bollette stanno crescendo? Perché non si può comprare più niente? Perché? Perché c'è un perché, c'è un interrogativo, c'è qualche cosa che urla costantemente dentro di noi. E anche se tante volte siamo così impegnati a occuparci di altre cose, per cui ci distraiamo, ci sono momenti in cui veramente ci guardiamo intorno e questa domanda viene forte, viene violenta nella nostra vita, e lì abbiamo bisogno di ascoltare da Dio. Ecco perché ricordate anche quando Giobbe ha vissuto una situazione del genere e continuava a lamentarsi, continuava a cercare la ragione della sua sofferenza, gli amici che cercavano di consolarlo non furono tanto in grado di aiutarlo, ma ebbe bisogno a un certo punto di avere una rivelazione più grande di Dio per comprendere, per ricevere la risposta a tutto il dolore che stava vivendo nella sua vita, a tutto il dolore che lo stava travolgendo, che aveva travolto la sua famiglia e aveva perso tutto ed era preso da un'ulcera che, immaginate, un prurito di quelli tremendi in tutto il corpo con le ulcere, realmente una sofferenza. Magari morendo sarebbe stato più tranquillo. Ecco perché tante persone tante volte desiderano la morte, perché è come se gli brucia il cuore, non gli brucia la pelle semplicemente, gli brucia il cervello, gli brucia qualche cosa dentro che realmente ha bisogno di essere fermata, anestetizzata. Perché, Signore, soffriamo? Questa è la domanda che vorremmo fare, che tutti quanti, in qualche modo nella nostra vita, perché è successo proprio a me? Perché questa cosa non è andata? Perché questa persona che ho incontrato mi ha tradito, mi ha deluso? Perché? Perché? E tanti perché sono espressi nel corso della lettura della scrittura. Tanti uomini si sono chiesti perché, ma a un certo punto hanno capito semplicemente quando hanno avuto una rivelazione più profonda di Dio, quando hanno visto le cose dalla prospettiva giusta, hanno capito. E che cosa bisogna capire questa mattina intanto su questa sofferenza e su questo dolore? Una prima cosa l'ho detto, che per quanto tanti dicono, Signore, cambia, cambia la realtà, cambia questo mondo, non è una cattiva preghiera. Venga il tuo regno, non è una cattiva preghiera, ma le volontà di Dio non sono imposte all'uomo, sono delle proposte, sono delle alternative. E noi, oltre che pregare che il regno venga, Dovremmo pregare che il regno venga accolto nella vita delle persone, che il regno di Dio, che il progetto di Dio venga accolto, perché il problema è proprio questo. Tante persone vorrebbero la soluzione senza Dio, vorrebbero risolvere in maniera umana o transumana delle problematiche che solamente chi ci ha creato, chi ci conosce profondamente può risolvere. E allora il nostro dolore tante volte non può essere consolato da nessuno. Il tuo perché non ti porta tante volte ad avere delle risposte umane. Le hai cercate, hai cercato di prenderti in giro, però hai bisogno di incontrare il Signore. Hai bisogno di incontrarlo, ci sono tantissimi episodi nella scrittura che rappresentano questa dimensione. Uno a caso, quando Giosafat aveva ordinato, aveva sistemato tutte cose finalmente, e sembra proprio tipo di quello che succede a noi, che sistemiamo una cosa, aggiustiamo la casa, aggiustiamo una cosa, e poi pappete, arriva un debito, pappete, arriva una multa, pappete, e sono stupidaggini, un litigio, arriva una crisi, arriva una malattia, proprio quando non ce l'aspettavamo, proprio quando finalmente eravamo arrivati a dire ora finalmente mi riposo, ora finalmente sto un po' in pace, e lì viene fuori il male, viene fuori la difficoltà, viene fuori la malattia. Nel caso di Giosafat vennero fuori quei nemici che avevano intenzioni ostili e li volevano distruggere. E lì, ricordate, c'è qualche esempio che questa mattina voglio brevemente riportare alla nostra comprensione, non leggeremo il brano. Giosafat ebbe paura, la prima reazione, e questo di fronte al pericolo, di fronte alla minaccia, di fronte alla situazione che non ci piace, di fronte alla nostra famiglia che si sta distruggendo, di fronte a una malattia, di fronte a un virus che vuole colpire, la prima reazione, tutto questo evoca quell'atteggiamento profondo di paura che tu ti porti dentro come essere umano. È normale avere paura, non è strano. Quante persone che vedete che sembrano spavalde, coraggiose, sono persone che in fondo hanno tanta paura, ma vanno in contropiede alla loro paura. Ebbe paura, però dice la scrittura, si dispose a cercare l'Eterno. Cioè si dispose a cercare non delle soluzioni solamente umane, non mettersi un paraocchi, non fuggire e lasciare il suo regno e lasciare che i nemici vincevano, lo distruggevano. Si dispose a cercare Dio. E questo è importante, fratelli, sorelle. Abbiamo bisogno di mettere il nostro dolore, la nostra sofferenza, i nostri perché, piuttosto che chiedere a 100.000 persone, rivolgiamoci, disponiamoci a cercare Dio, disponiamoci a incontrarlo nella sua parola, a incontrarlo nella comunione fraterna, a incontrarlo in una intimità tra noi e Lui. Si dispose a cercare l'Eterno e lì cominciò a pregare in una certa maniera, se ricordate chi conosce il passo, dicendo: Signore, ma tu non eri quello che ci avevi detto che le cose sarebbero andate in un certo modo? Signore, ma tu non sei forte, valente? Cioè, praticamente stava facendo un corso per fare ricordare a Dio, che chiaramente aveva un po' di Alzheimer e stava perdendo colpi. Ma chi aveva bisogno di ricordare? Aveva bisogno di ricordare Lui, e noi tante volte non ci ricordiamo di quello che Dio ha detto, di quello che Dio ha fatto dentro di noi, del fatto che dentro di noi siamo invulnerabili. Sì, il nostro corpo invecchia, questa è una brutta notizia. Sì, le malattie possono anche venire, ma grazie a Dio che c'è anche una guarigione soprannaturale. Grazie a Dio che Lui guarisce anche ora, dopo 2000 anni. Ma nella dimensione della difficoltà, della paura, È importante ricordarsi chi siamo prima di tutto. Non tante volte veramente la crisi, la paura non nasce solamente dalle circostanze esterne, ma dal fatto di dire io riuscirò ad affrontarle, io sarò in grado di, io ce la farò, io potrò superare questa cosa, potrò affrontare questo ostacolo, perché dentro di noi vorremmo fuggire, non pensare, vorremmo scomparire, forse vorremmo morire per non soffrire più. Incontro tante persone che sempre di più nella loro disperazione è come se desiderano la morte, e spesso io gli faccio una domanda: ma sei sicuro, c'hai la garanzia che morendo non soffri più? Sembra una cosa cattiva, e dico, però tante volte dobbiamo riflettere, è troppo semplicistico pensare che eliminare la vita fisica significa cancellare. Se fossimo delle persone eterne, se fossimo delle persone che non sono create semplicemente per vivere 70-80 anni, allora abbiamo bisogno di avere delle risposte ora e di trovare un modo perché la nostra sofferenza sia vissuta attraverso Dio, sia vissuta con Dio e non solamente elaborata in maniera umana, perché la sofferenza, la tristezza secondo la dimensione umana, dirà l'Apostolo Paolo, produce la morte, produce la stasi, il blocco, è come a dire a un certo punto ti fermi, vedi tutto nero, non capisci più niente. E Giosafat, per ritornare al nostro eroe, che in qualche modo si era finalmente aggiustato tutte le pratiche, tutte le cose, aveva aggiustato il regno, a un certo punto viene messo di fronte a qualcosa che lo può distruggere, ma questa cosa che lo può distruggere lo porta a cercare Dio. Cercando Dio comincia a ricordare a Dio, ma in realtà a se stesso, quello che veramente Dio è grande, Dio è buono. E poi in qualche modo è importante, riceve una rivelazione che gli dice: questa battaglia, vi ricordate l'episodio, non la dovete combattere voi, ma presentatevi, tenetevi fermi e vedrete la vittoria che vi sarà data. Allora il concetto fondamentale di questa mattina è che nel tuo dolore, piuttosto che continuare a urlare, a lamentarti, hai bisogno veramente in maniera semplice e umile di presentarti. Abbiamo bisogno di presentarci a Dio in tutte quelle cose che ci corrodono, in tutte quelle cose che non ci fanno dormire la notte perché non riusciamo a spegnere il cervello, perché siamo così preoccupati, siamo così occupati di situazioni che, di cui non vediamo la risoluzione. A quel punto realmente è come se Dio facesse un effetto ansiolitico nel momento in cui ti dice: tranquillo, tranquillo, questa battaglia non la dovrai combattere tu, non la dovrai affrontare tu. Come non la dovrò affrontare io? E Dio, io sono qui, io sono nella mia situazione, io c'ho il mio ragazzo che mi tradisce, io c'ho la situazione che mi impelle, io questa battaglia, nel senso lì è profetico del dire che è ovvio che la devi affrontare tu, ma la devi affrontare, la puoi affrontare da un'ottica diversa, da una prospettiva diversa, che non è quella della tua fragilità mentale, non è quella della tua paura, ma è quella della forza di Dio in te, è quella della risorsa di Dio in te. Lì possiamo trovare il coraggio, lì possiamo trovare la forza per guardare quelle cose che ci sono nemiche senza essere angosciati, senza essere disperati, senza essere esasperati e in crisi totale. Lì possiamo trovare. Mi viene in mente un versetto solo, tanto per leggere, ma noi siamo la parola. È in Salmo 28 verso 6, che è un po' la sintesi di quello che Dio vuole realizzare nella nostra vita, quando le urla di dolore, quando i perché si fanno troppo forti, quando non comprendiamo, abbiamo bisogno di rivolgerci a Lui, di disporci a cercarlo. E dice così il salmista, al verso 7, il Signore è la mia forza e il mio scudo. Guardate che bella immagine, il Signore Dio è la mia forza, quindi a questo punto se sono in crisi energetica, se non ho forza, se non ho spinta, se non ho voglia, se non ho capacità di affrontare perché mi sento debole, non sono a capolinea. Dio mi dice che Lui è la mia forza, la sua opera in me è la mia forza. E io tante volte veramente lo sperimento questo, guardo me e mi sento a capolinea, guardo me e dice ora come faccio, e ora come va, cosa faccio, e ora dove vado, e ora realmente rimarrò bloccato, paralizzato. Poi lo Spirito Santo cerca di ricordarmi, perché non sempre, sapete, ascoltiamo lo Spirito Santo, magari ascoltiamo tutte le news, ascoltiamo tutte le trasmissioni televisive, e io sto ascoltando un po' di più oltre ai canali normali, questi canali un po' alternativi dove effettivamente si dice quello che succede veramente, che anche il giornalismo è stato asservito veramente in una maniera incredibile. Questo mi fa veramente, mi sciocca come ancora oggi c'è tante persone vorrebbero proiettarci un'immagine che è sfocata, che è sbagliata, e si ostinano e lottano per in qualche modo propagandare qualche cosa che è completamente falso. Io sto quasi pensando che i giornalisti sono diventati come i politici. Già dei politici non aveva molta fiducia in generale, ma i giornalisti sembravano lottare, ecco, mettersi contro tutti per esprimere la verità, ma piano piano il giornalismo stesso è diventato asservito ad altre logiche, e quindi chiaramente anche lì non abbiamo delle notizie vere. Però dico, al di là di tutte queste notizie, quello che è importante ricordarci per capire la verità di quello che sta succedendo, che la verità è venuta dentro di noi e noi abbiamo bisogno di esprimere fiducia nella verità. Il Signore è la mia forza e il mio scudo. La mia risorsa è il mio scudo. Lo scudo è una dimensione protettiva, lo scudo è lo scudo della fede, lo scudo con cui possiamo veramente spegnere i dardi infuocati del maligno. Un'altra immagine, immaginate un arciere, tante volte vediamo questi film, con le frecce infuocate, che sono molto più dannose, soprattutto se vanno a colpire qualche cosa di infiammabile. E il male è un po' così nella tua vita, è come un arciere che prende la freccia infuocata e la lancia, e se non trova questo scudo della fede, se non trova questa protezione, questo fuoco arriva, ma non solo colpisce, ma infiamma, e questa fiamma realmente prende tutte le nostre emozioni, e tante volte veramente finiamo nel panico, nell'angoscia più tremenda, perché solamente un pensiero, un dardo infuocato è andato oltre lo scudo, un dardo infuocato ci ha colpito, e lì cominciamo a bruciare, finiamo arrosto veramente, e lì non possiamo altro che esprimere la nostra fiducia. Il Signore, la mia forza, il mio scudo, in Lui si è confidato il mio cuore e sono stato soccorso. Che bello! Accostatevi al trono della grazia, dice la Scrittura, sapendo di essere soccorsi al momento opportuno. Dio, come spesso mi viene da dire, è un pronto soccorso. I pronti soccorsi umani sono intasati e ora sempre di più non ci sono neanche i medici, perché per logiche assurde tanti medici sono stati allontanati, e nonostante la decisione dell'ultimo governo di reintegrarli, ci sono lotte incredibili. Non li vuole nessuno quelli che non si sono vaccinati, è una cosa incredibile, nonostante ormai è dimostrato in maniera chiara che i vaccinati contagiano e si contagiano di più. Cioè, vedete come la discriminazione, come il male è riuscita a creare una discriminazione, in questo caso per i non vaccinati, ma la discriminazione è un'arma bruttissima di cui si serve il diavolo per cercare di creare tensioni, per cercare di creare critiche, giudizie, e come cristiani dovremmo veramente non essere influenzati da questo spirito della discriminazione, del giudicare altri, del criticare, del condannarli e non ammetterli semplicemente perché sono diversi da noi, perché hanno fatto delle scelte diverse da quelle nostre. Ma ripeto, il Signore è la mia forza e il mio scudo, in Lui si è confidato il mio cuore e sono stato soccorso. Questa è l'esperienza che tu puoi fare mentre urli di dolore, mentre stai malissimo, quello di abbandonarti veramente a una fiducia piena al fatto che Dio è quello che regola la tua vita. E se tu hai incontrato Gesù non puoi morire. Puoi morire fisicamente, ma non puoi morire spiritualmente nella tua anima. Puoi, non solo, ma poi riceverai pure un corpo nuovo. Non puoi morire, quindi fidarsi in Dio. E non solo dico fidarsi, Signore, io mi affido a te, ma fidarsi di quello che Lui ha fatto. Signore, io sono una nuova persona, io sono creato a tua immagine, io ho una vita nuova, anche se non la sento in questo momento perché sento il dolore della mia rabbia, sento il dolore della mia amarezza, del mio risentimento. Io credo in te. Quante volte ti voglio esortare, fratello, sorella, in questi momenti, magari urla un poco di dolore, ma un poco, esprimi le tue emozioni, perché ci sono quelli che non lo esprimono e poi gli vengono malattie autoimmuni e altre cose. Esprimilo in un momento, la tua rabbia, esprimi la tua amarezza, esprimi il tuo risentimento, però poi fermati un momento e anziché dire perché e diventare un rimuginatore seriale, comincia a dire: Signore, io mi confronto con te, mi dispongo a scoprire la tua soluzione, mi dispongo a scoprire come tu mi fai superare questa situazione. E questa situazione può essere superata o cambiando le circostanze esterne o cambiando me. O cambiando me le circostanze esterne, poi può succedere di tutto, ma in ogni caso Dio è il nostro pronto soccorso, dove non dobbiamo fare la fila, dove possiamo accedere anche per le cose più stupide, anche per le cose più semplici. Non dobbiamo prendere i vari colori per l'urgenza, ma anche con le difficoltà, Lui è onnipresente, Lui è in noi, Lui è pronto ad accoglierci ogni momento, fratelli, sorelle. Ma perché tante volte sfuggiamo? Ma perché ci rivolgiamo ad altre cose? Perché cerchiamo di distrarci soltanto dal nostro dolore? Dio è il tuo pronto soccorso, Dio è quello che è pronto realmente ad accoglierti quando il tuo dolore, la tua sofferenza ti sta consumando. E non per farti semplicemente una fiala di Toradol o di Valium e quindi anestetizzarti, ma per nel tuo dolore farti scoprire qualche cosa di più grande, nel tuo dolore. E così Dio poi il dolore vuole che finisca, ma vuole che finisca non in maniera palliativa, come dire anestetici, antidolorifici, eccetera, eccetera, oppioidi, e più chi più ne ha più ne metta. Stiamo andando verso una società anestetizzata, una società che non vuole soffrire e basta, e quindi è disposta a qualunque cosa, anche al lavaggio del cervello, pur di non soffrire. Tra poco magari sarà proposta pure una lobotomia prefrontale, che era un tipo di intervento che quando non esistevano i farmaci si faceva, cioè levavano parti di cervello a una persona per non farla soffrire. Cioè, immaginate veramente dove si può arrivare nel tentativo di dare una soluzione falsa. Dio intanto ti dice di accettare che la realtà è quella che è. Ma Dio ti dice di cercare dove Lui ha messo la soluzione, cioè dentro di te, e confidare in Lui e sono stato soccorso. E quindi la parte finale, e andiamo anche noi verso la fine di questa breve esortazione, perciò nel momento in cui ho avuto la difficoltà, ma ho scoperto che Dio è la mia forza e il mio scudo, ho avuto fiducia in quello che Lui aveva messo dentro di me, cioè questa vita nuova, questa realtà indistruttibile. e sono stato soccorso, nel senso che l'amore di Dio mi ha rassicurato, mi ha tranquillizzato, anche nella circostanza più difficile mi ha detto: io sono con te e tu sei con me, quindi non può succederti niente che ti separi, dicevamo la scorsa volta, chi ci separerà? Quindi puoi affrontare, quindi puoi andare avanti, che questo avanti sia anche il tuo martirio, che questo avanti sia una persecuzione, che questo avanti sia qualcosa che non va. Puoi andare avanti perché io sono il tuo pronto soccorso, istantaneo. Tante volte veramente ho visto nella mia vita come da un'angoscia profonda, da una paura profonda è bastato un atto di fede, un cambio, un ravvedimento, un cambio di prospettiva per subito rasserenarmi, per subito guardare le cose da un'ottica diversa e riacquistare questo senso della speranza, del futuro, della progettualità di Dio. E perciò ci alziamo in piedi, il mio cuore esulta e io lo celebrerò con il mio canto. Alleluia. Dal dolore, dalla sofferenza, dal perché, 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 Signore, perché, alla gioia, come sentivamo dire questa mattina a mia moglie, dalla lode, dal dolore profondo, dalla lamentela, dall'urlo, alla scoperta che Dio è sempre Dio, è dentro di noi, è dentro di te. Se lo hai ricevuto, è più reale del tuo corpo stesso. Il tuo corpo può scomparire, Dio non scompare. La sua presenza è più vera di tutto quello che tu consideri solido, verido, reale. La sua realtà è più reale di tutte le tue realtà, perché la sua parola dura in eterno, perché quello che lui ha fatto non è distruttibile. Nessuno può distruggere l'opera di Dio in te se tu ti fidi di lui, se tu ti affidi a lui. Perciò, diceva il salmista, nelle difficoltà più grandi che aveva vissuto, il mio cuore esulta e io lo celebrerò col mio canto. Ecco perché alla fine Dio ci dice che il nostro dolore più tremendo, la nostra difficoltà, nel momento in cui scopriamo il suo soccorso, la sua presenza in noi, nel momento in cui ci ricordiamo di Dio, nel momento in cui ci accorgiamo che lui non si è dimenticato di noi, nel momento in cui lo facciamo agire nelle nostre circostanze piuttosto che cercare soluzioni mentali, sferniciarci col cervello cercando 10.000 soluzioni, Dio ha la via, Dio ha la strada dal posto difficile dove ti trovi, Dio ha la strada perché tu possa essere in contatto con la pace, con la luce, con la libertà, e perché tutti i progetti diabolici che sono stati concepiti nella tua vita o tutte le cose che ti hanno avvelenato ti possano veramente essere spurgate, possono essere annullate. Ecco perché quello che Dio ti chiede è poi di gioire nella difficoltà, nella sofferenza, nel dolore. Non ascoltare solo il tuo dolore, ma ascolta Dio e allora nascerà un canto. Allora lo potrai esaltare, potrai dire: Dio, grazie, Dio sei buono. Piuttosto che lamentarti con Dio, piuttosto che digli parolacce, piuttosto che bestemmiarlo, piuttosto che in maniera magari non verbale, però sotto sotto dire: Dio, questo non me lo dovevi fare, questo non doveva succedere, questo non poteva... Piuttosto che stare lì nel tuo rosario di lamentele, stai davanti a Dio o in silenzio, ed è un aspetto bello, cioè come a dire: aspettalo e lui verrà. Ma poi nel momento in cui ti accorgi che è là, non deve venire, è dentro di te, ha fatto del tuo corpo il tempio del suo spirito, è venuto ad abitare da te, nel momento in cui ti accorgi che Dio è reale, non è una filosofia, non è una religione, ma è una persona, è Cristo in te, la vita di Cristo in te, la vita nuova che ti ha dato Cristo nel momento in cui ti ricordi chi sei, una persona nuova. A quel punto comincia a lodare, comincia a cantare, comincia a sorridere, come facevano persino i primi cristiani mentre i leoni li mangiavano. Sorridevano, lodavano Dio. Erano pazzi? No, erano coscienti della presenza di Dio, erano coscienti di quella forza che si trova questa mattina anche dentro di te. E forse hai bisogno di passare attraverso la sofferenza per scoprire questa gioia vera, questa gioia profonda. E voglio pregare in questo momento per tutti quanti, per tutti quelli che stanno vivendo questi perché, queste urla di dolore, che possiamo, che possiate veramente riposare in Dio, che possiate trovare in Dio fiducia, che possiate celebrarlo, quindi poi esultare con il cuore e celebrarlo con il canto. Esprimi il tuo dolore, ti dice Dio, sì, ma dopo averlo espresso, dopo aver maledetto le circostanze, dopo aver maledetto le persone che ti fanno soffrire, dopo aver maledetto le situazioni attraverso le quali non avresti mai voluto passare, dopo aver in maniera sottile maledetto, detto male di Dio, oppure come dire perché hai fatto questo, perché mi succede questo, perché... Lascia che lo Spirito Santo ti dia una rivelazione. Sì, che il male esiste, non possiamo essere ingenui, non possiamo ancora illuderci, ma che Gesù ha vinto, che Gesù ha vinto su tutte le forze delle tenebre. E anche se per un breve tempo dobbiamo soffrire, possiamo gioire in Lui, dice la Scrittura, di una gioia ineffabile. Mentre siamo provati da diverse situazioni, mentre siamo attaccati da qualunque cosa, possiamo gioire perché Lui è il nostro soccorso, Lui è il nostro sostegno, Lui è vero, è reale, non è una religione, non è una chiesa evangelica più che cattolica, non è un luogo, ma è Gesù dentro di te, se lo hai ricevuto, il sostegno vero della tua vita, l'amico eterno, il Salvatore eterno, che non ti lascerà, non ti abbandonerà e sarà con te per l'eternità. Lodalo, ringrazialo, sorridi a Lui in questo momento, questa mattina. Lascia stare, metti da parte il tuo dolore, che sia artrosi, che sia sofferenza, paura, depressione, angoscia, ossessione, qualunque cosa sia, lascialo da parte e comincia a dire: Signore, grazie, Signore, ti ringrazio perché tu hai vinto e perché io sono con te, tu sei con me. E allora non c'è problema, e allora il problema si supera. Con te possiamo essere soccorsi, rialzarci e camminare, e camminare, e camminare con la fiducia che tu operi in noi il volere e l'operare, con la fiducia che non ci sono tentazioni più grandi di quelle che possiamo superare, dice la Scrittura. No, dice, questa cosa è troppo grande, non la posso superare. Dio dice: no, la puoi superare, però la puoi superare stando vicino a me, stando vicino ai fratelli. Ecco, spesso io suggerisco comunione fraterna. Certe battaglie si vincono insieme, si vincono come famiglia spirituale, perché lì veramente portiamo i pesi gli uni degli altri. Il combattimento non è solo personale, ma anche di famiglia. Stringiamoci insieme come famiglia e vinceremo tutte le battaglie che il diavolo ci mette davanti, e cresceremo e matureremo nel nome del Signore, benedetto in eterno. Signore, ti prego questa mattina, tu conosci i cuori, tu conosci la sofferenza, il dolore, il rimpianto, la delusione, tu conosci tutto quello che, anche l'apatia, che sembra qualcosa che non parli di dolore, ma tante volte il blocco delle emozioni, l'indifferenza è un modo per proteggersi da tanti dolori, delusioni, ma tu ci dai questa mattina un soccorso particolare e ci proietti in avanti, ci proietti verso le nostre battaglie, come delle persone che possono vincere, che possono superare, che possono affrontare e che possono arrivare dove tu hai deciso che noi arriviamo, in quelle posizioni che tu hai preparato per noi, al di là della difficoltà, al di là delle situazioni varie. Grazie Signore perché tu hai iniziato un'opera e la porti a compimento. Grazie perché stiamo avendo relazione con un Dio vero. Grazie Signore, grazie perché il nostro cuore esulta e ti celebriamo con un canto, che è il canto come il tuo servo Giosafat, mentre si trovava a combattere i nemici, cantò. È un canto che celebra la tua bontà. Tu sei buono, tu sei buono Signore, tu sei buono e la tua benignità dura in eterno. Amen. Dio vi benedica, buona domenica.